al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile dallo studio 9, buongiorno. Oggi parleremo di liturgia, del suo significato, dell'auspicio e dell'impegno del Santo Padre per il rispetto e il corretto svolgimento della liturgia stessa, e parleremo anche del luogo fisico in cui si svolge la liturgia, perché appunto se si parla di liturgia si parla anche di spazi architettonici. Lo spunto ce lo ha suggerito la 36esima settimana di studio sulla liturgia che l'Associazione Professori e Cultori di Liturgia hanno promosso a fine agosto nel monastero ecumenico di Bose, numerosi professori di varie facoltà teologiche d'Europa che vi hanno preso parte. Attraverso l'incontro di fine agosto che l'associazione appunto ha promosso, vedremo i vari aspetti della liturgia, li conosceremo insieme, ma come sempre diciamo, facciamo un passo alla volta e cerchiamo di conoscere l'associazione che ha organizzato l'incontro attraverso le parole del suo presidente, Monsignor Giuseppe Busani.
L'Associazione dei Professori di Liturgia è nato per creare un collegamento innanzitutto tra tutti i docenti di liturgia delle facoltà teologiche e degli istituti teologici dei seminari in Italia, perché ci fosse la messa in comune delle ricerche, dei metodi di insegnamento. È nata soprattutto sotto l'impulso del Vaticano II, della riforma liturgica per attuarla e per realizzarla, ma soprattutto a livello scientifico. Poi si è aperta anche ai cultori di liturgia, sempre però nello spirito dello scambio delle ricerche, degli approfondimenti, quindi ogni anno si intorna a un tema, si cerca di approfondire e soprattutto lo si fa secondo il metodo della interdisciplinarietà. Abbiamo sempre voluto anche creare un dialogo con le altre discipline teologiche, tanto che l'Associazione dei Professori di Teologia e dei Cultori di Teologia si è fatta anche così presente nel quel tentativo di collaborare con le altre associazioni teologiche. Da qui è nato il CATI, questo coordinamento delle associazioni teologiche in Italia. Il clima è di una conoscenza reciproca, di una bella amicizia, ma soprattutto dello scambio delle ricerche dei professori.
Tra gli auspici del Papa, il costante richiamo al rispetto e alla comprensione della liturgia. Nella sua prima lettera enciclica Deus Caritas Est, Benedetto XVI scrive: «Nella liturgia della Chiesa, nella sua preghiera, nella comunità viva dei credenti, noi sperimentiamo l'amore di Dio, percepiamo la sua presenza e impariamo in questo modo anche a riconoscerla nel nostro quotidiano».
La liturgia, secondo il suggerimento del Papa, va vissuta e va sentita proprio come luogo privilegiato dell'esperienza del mistero. Ecco, il Concilio Vaticano II l'aveva già richiamato: per ritus e preces, noi facciamo l'esperienza del mistero attraverso lo sviluppo ordinato della ritualità e attraverso la preghiera, quindi vocale, gestuale. Perché? Perché la liturgia è un modo di agire della comunità che consiste soltanto nel lasciare a Dio la responsabilità dell'agire, cioè quindi nel confessare il primato dell'azione di Dio, e in questo modo si attua la fede, si realizza la fede, l'esperienza religiosa autentica. Quindi il Santo Padre spesso, quando interviene sulla liturgia, richiama questo primato, questo momento singolare dell'esperienza del mistero che è dato di poter fare proprio nell'esperienza liturgica.
Come associazione vi basate anche su un'idea fondamentale, che la liturgia rappresenta un autentico luogo ecumenico. Che cosa intendete e perché eventualmente partite dalla liturgia per affrontare l'ecumenismo?
Beh, innanzitutto perché la tradizione della Chiesa ha visto sempre il primato della Lex Orandi, il punto di partenza anche per ogni elaborazione di esperienze di Chiesa e anche di ogni elaborazione concettuale. Scoprendo la liturgia del primo millennio si scopre una profonda unità, ecco, la Chiesa unita, la liturgia della Chiesa unita, che è ancora la liturgia di oggi. Quindi si vede come allora per mille anni la Chiesa insieme è vissuta unita, e dato che in tutte le Chiese, anche quelle riformate, quelle orientali, alcuni riferimenti dei riti sono ancora presenti, sono rimasti, si potrebbe rivedere da partire dalla liturgia la possibilità di un cammino di incontro o di relazione più profonda. L'abbiamo proprio visto nel corso del convegno, per esempio il relatore che rappresentava la tradizione anglicana, David Holton, ha proprio detto: per esempio, rifacendosi agli ultimi 60 anni, che la liturgia è arrivata a giocare un ruolo sempre più importante nella ricerca dell'unità dei cristiani. Si vede proprio che c'è un desiderio di incontro, a partire dalla liturgia, potremmo dire.
Stiamo parlando di liturgia. L'input ce l'ha dato l'incontro al monastero di Bose proprio su questo tema, incontro, ripeto, organizzato dall'Associazione Professori e Cultori di Liturgia, e abbiamo appena ascoltato il presidente, Monsignor Giuseppe Busani. Ma che cosa si intende per liturgia? Lo sappiamo davvero? E allora noi abbiamo rivolto questa domanda ad uno dei relatori presenti a questa 36esima settimana, padre Thomas Pott del monastero ecumenico di Cheventon e docente all'Istituto Orientale di Roma.
Allora, la liturgia è una cosa molto importante, è di capirla non tanto come una cosa che la Chiesa fa o che noi facciamo in Chiesa, ma una cosa che la Chiesa è, che noi siamo in quanto cristiani. E questo è perché la Chiesa, come l'essere cristiano stesso, non è in primo luogo un istituto o una cosa istituzionale, ma un corpo organico, il corpo di Cristo che vive, che soffre, ma che è il corpo in cui vive lo Spirito Santo e che per mezzo di quel corpo completa l'opera di Cristo nel mondo. E la liturgia è, diciamo, il punto esatto dove questo si fa. E siamo noi stessi, ognuno di noi in quanto membri del corpo di Cristo, ma poi la Chiesa tutta intera, siamo liturgia, siamo il figlio di Dio e figlio dell'uomo che offre la sua vita per amore. Infatti io penso che troppo spesso la liturgia viene considerata come una cosa, diciamo, utile, una cosa che deve servire a far passare un messaggio, a radunare la gente, poi ad esprimere un certo senso di unità, ma non sappiamo neanche tanto poi di qual tipo di unità si tratta. Ma la liturgia è per eccellenza il sacramento stesso dell'unità della Chiesa. Dunque, il sacramento che è il corpo di Cristo nel mondo, per mezzo di cui Dio ci trasfigura, riforma il mondo, la sua creazione, e riforma l'uomo alla sua propria immagine.
Il ruolo della liturgia, oggi e nel passato.
La liturgia non ha ruoli diversi, c'è un solo ruolo. Io penso una cosa importante anche, la prospettiva della liturgia è quella della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, come si dice nell'Evangelo di Luca. Dunque, ciò che noi siamo è il ramo di olivo innestato sull'albero che è Israele. Abbiamo dunque il ruolo nella liturgia esattamente di essere figlio di Dio, opera di Dio nel mondo, e dunque non ci può essere un altro ruolo oggi o ieri o domani. C'è un solo ruolo. La liturgia non serve a esprimere una cosa passaggera. La liturgia è la presenza del corpo di Cristo nel mondo.
Il titolo della sua relazione è molto interessante, perché inizia così: a partire dalla liturgia, due punti, tra tradizione orientale e occidentale. Con questo titolo intendeva dire che la liturgia ha un ruolo nel dialogo ecumenico, eventualmente?
In un certo senso sì, ma questo deve essere capito bene. Cioè, la ricerca dell'unità dei cristiani, perché poi spesso si parla dell'ecumenismo, ma ecumenismo è già un po' una istituzione. Diciamo, la ricerca dell'unità dei cristiani, soprattutto tra cattolici e ortodossi, perché siamo molto più vicini anche nella nostra comprensione del mistero e della liturgia e della Chiesa, deve ripristinarsi o radicarsi nella liturgia, in cui, pur essendo separati, noi professiamo la stessa cosa. E qui naturalmente incontriamo varie tradizioni, vediamo che ci sono tradizioni diverse, ma dobbiamo renderci conto, ognuno di noi, che prima c'è una grande tradizione che è Cristo stesso. E quel Cristo che trasmettiamo nella tradizione, la tradizione è la trasmissione di qualcosa, no? Dobbiamo dunque esaminarci, ognuno di noi e poi ciascuna chiesa, qual è la nostra vera tradizione, che cosa noi trasmettiamo, Cristo o piuttosto un insieme di usanze e di riti. Allora io penso, se si considera o si vuole pensare sull'unità dei cristiani o la ricerca dell'unità dei cristiani a partire dalla liturgia, non è la liturgia che serva a qualcosa, non serve uno scopo dell'unità. La liturgia stessa è unità. La liturgia ci può aiutare a capire che noi professiamo la stessa cosa e anche tra ortodossi e cattolici a vedere che ci sono veramente tradizioni diverse che sono altrettanto validi, soprattutto quando si tratta di Chiesa apostolica. L'Eucaristia stesso, visto che è il sacramento dell'unità del corpo di Cristo, suppone l'unità. L'Eucaristia non sopporta la disunità o la divisione. Dunque perciò possiamo dire che la liturgia che celebriamo o che celebrano gli ortodossi e i cattolici, quella stessa liturgia ha anche il grido di Cristo in croce: Dio, perché mi hai abbandonato? Perché la divisione del corpo di Cristo che siamo tra ortodossi, cattolici e le altre chiese, quella divisione è anche una negazione di ciò che professiamo nella liturgia.
Quindi che tipo di aiuto vede nell'appello di Papa Benedetto XVI al rispetto per la liturgia?
Come lui descrive anche bene in quel libro, lo spirito della liturgia è di ristabilire la centralità della liturgia nell'essere della Chiesa. Dunque, soprattutto di non considerare la liturgia come la cosa che noi facciamo, ma la cosa che siamo. Dunque è nella liturgia che si fonde il nostro essere cristiano. Perciò penso anche l'appello del Santo Padre è veramente un grande incoraggiamento sulla via dell'ecumenismo. Io penso che c'è qualcosa che i liturgisti di per sé si dovrebbero rendere conto. E spesso dimentichiamo l'aspetto essenzialmente misterica, o ci perdiamo o nella ritualità o nell'antropologia, eccetera. E il mistero e la misteriologia dovrebbe essere molto più presente nella nostra preoccupazione per la liturgia e per la trasmissione della liturgia, la tradizione.
E queste parole di padre Thomas Pott del monastero ecumenico di Chevetogne, docente all'Istituto Orientale di Roma, ci riportano a quanto disse Papa Benedetto XVI il 5 marzo del 2008, lo cito testualmente: la liturgia cristiana, disse, non è il ricordo di avvenimenti passati, ma l'attualizzazione di realtà invisibili che agiscono nella vita di ognuno. Benedetto XVI sottolineò, ribadì questo concetto durante l'udienza dedicata alla figura di un grande santo, quella di Leone Magno, e sul piano pastorale ricordò il Papa: San Leone Magno è stato un grande proprio perché, e anche qui si riaprono le virgolette, San Leone Magno legò, disse il Papa, la liturgia alla vita quotidiana dei cristiani, unendo la pratica del digiuno alla carità e all'elemosina. In uno dei suoi sermoni, infatti, Leone invita a celebrare la Pasqua in ogni tempo dell'anno, non tanto come qualcosa di passato, quanto piuttosto come un evento del presente. La liturgia ha bisogno, e ce lo ricorderà come sentiremo padre Bianchi, necessità di un giusto spazio, della sua giusta architettura in cui inserirsi. E allora Massimiliano Menichetti ha intervistato appunto il fondatore, priore della comunità monastica di Bose, Enzo Bianchi. Sentiamo.
Noi crediamo che sia importante riflettere da un lato su un orientamento che l'Assemblea deve avere tutta verso il Signore, dall'altro lato che sia un'Assemblea la cui forma racconti la comunionalità tra tutti i membri che in modo diverso, specifico, partecipano alla liturgia eucaristica. Ma nello stesso tempo sarà molto importante, ad esempio, che l'ambone diventi un elemento fisso, presente in chiesa assieme all'altare, che precedono l'assemblea e che non scompaiono dopo che l'assemblea si è sciolta. A testimoniare, a raccontare che è la parola di Dio che convoca l'assemblea per la celebrazione dell'alleanza nel sacramento dell'Eucaristia e che questo è essenziale al culto cristiano.
Lei in apertura del convegno ha ribadito che lo spazio liturgico, la costruzione della Chiesa non possono essere affrontati unicamente attraverso la tecnica di progettazione.
Sì. Perché purtroppo sovente, dobbiamo anche confessarlo, proprio in nome magari della novità che può venire dall'architettura e da tutta la progettazione, si è pensato uno spazio assembleare, ma non a un'assemblea cristiana in cui tutto deve essere polarizzato all'altare e all'ambone, che sono i due luoghi essenziali, e nel quale debba esserci la presidenza. Una presidenza però che oggi sempre di più va rimeditata in modo che non sia una polarità terza rispetto all'ambone e all'altare, ma che mostri da un lato che il vescovo e il presbitero sono servitori della parola, affidati alla parola e di conseguenza idonei a proclamare la parola a tutta l'Assemblea Santa a nome del Signore stesso.
Presentate inoltre le diverse modalità di conservazione e venerazione della specie eucaristica nelle chiese d'Oriente ed Occidente. Uno spunto di confronto, un momento di confronto molto interessante, molto forte anche questo.
Sì, è molto importante, io credo, conoscere la tradizione orientale, la tradizione occidentale, che peraltro entrambi sono tradizioni cattoliche, non dimentichiamolo, perché la Chiesa cattolica è anche composta dalle chiese orientali che hanno tutta una tradizione che risale al primo millennio e di conseguenza sono davvero l'altra ottica, l'altro polmone col quale dobbiamo sempre confrontarci per la cattolicità e l'unità della Chiesa. E riguardo proprio, io credo, alla presenza eucaristica, alla conservazione delle specie eucaristiche, abbiamo molto da imparare gli uni dagli altri, ma il tutto all'interno di uno spazio organizzato per la celebrazione eucaristica, per il rinnovamento dell'alleanza, uno spazio in cui si mostri davvero tutta la capacità dell'Assemblea cristiana a offrire il sacrificio di lode al suo Signore.
Ecco, ma in questo modo, cambiando l'architettura, cambia in un certo qual modo anche la liturgia?
Non cambia l'essenza della liturgia, perché la liturgia cristiana nei secoli è mai mutata, anche se si è espressa in diversi riti, in diverse forme. Io credo che va confessato che se c'è una coerenza, una non contraddizione nella tradizione cristiana e soprattutto a livello liturgico.
E con l'intervista ad Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, e termina Al di là della notizia, che potrete riascoltare all'interno del sito www.radiovaticana.org/105.